I giochi dell'armonia presenta
Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento settimanale con il mondo del cinema. Oggi vogliamo ricordare un anniversario che cadeva esattamente una settimana fa, il 13 di agosto, data di nascita di uno dei massimi autori della storia del cinema, che ha saputo coniugare all'interno della sua carriera quello che normalmente si chiama cinema d'autore con il successo commerciale. Ha saputo coniugare la ricerca, la sperimentazione stilistica con la riconoscibilità rassicurante del cinema di genere e che ha saputo coniugare ancora di più, e viene ricordato soprattutto per questo, l'angoscia con l'umorismo. Stiamo parlando di Alfred Hitchcock, che era nato a Leytonstone, un quartiere della periferia orientale di Londra, appunto il 13 agosto del 1899. Hitchcock aveva cominciato a lavorare nel cinema molto giovane come disegnatore di bozzetti, un'esperienza questa che gli fu poi utilissima in seguito nel suo lavoro di regista, proprio per il disegno, che appunto era precisissimo da parte sua, dello storyboard. Arrivò addirittura a dichiarare, secondo quanto ricordavano alcuni degli attori che avrebbero lavorato con lui, che tutto il divertimento era praticamente già finito prima di iniziare il lavoro sul set, perché sapeva esattamente come sarebbe venuto il film per averlo in precedenza appunto visualizzato nello storyboard. E sul set di uno dei primi film ai quali aveva collaborato incontrò Alma Reville, che lavorava per lo stesso stabilimento cinematografico come montatrice. Hitchcock non osò dichiararsi a lei fino a quando non ottenne un lavoro di maggiore prestigio all'interno dello stesso studio cinematografico. Alma sarebbe diventata sua moglie e sarebbe diventata soprattutto la sua collaboratrice più preziosa, la sceneggiatrice di tutti i suoi film, colei che addirittura approvava il soggetto prima ancora che lui se ne interessasse. Quando nel 1979 fu conferito ad Alfred Hitchcock il Lifetime Achievement Award, uno dei premi più prestigiosi che Hollywood riconosce appunto alle sue glorie, Hitchcock volle ricordare quattro persone, disse. La prima è un montatore, la seconda uno sceneggiatore, la terza la madre di mia figlia, Pat, la quarta la miglior cuoca che si possa immaginare. Il loro nome è Alma Reville. Premi Alfred Hitchcock non ne ottenne in effetti moltissimi, soprattutto non ottenne mai un Oscar. Furono colpevolmente dimentichi appunto della straordinaria carriera che Hitchcock ha avuto al cinema. Un premio speciale intitolato a Irving Thalberg gli fu conferito nel 1967 e in effetti un premio Oscar andò al film Rebecca come appunto miglior film del 1940. Rebecca era il suo primo film hollywoodiano, ma la statuetta fu ritirata dal produttore David Selznick. Selznick, che era un geniale scopritore di talenti, ma era anche il prototipo del produttore ingerente nella lavorazione di un film, aveva infatti messo sotto contratto Hitchcock nel 1939. Il 1939 è stato l'anno più importante probabilmente della storia di Hollywood, era l'anno in cui lo stesso Selznick stava producendo Via col vento. E l'idea iniziale dell'ingaggio di Alfred Hitchcock era per un film dedicato alla tragedia del Titanic. Il progetto però non andò in porto, appunto come neanche successe alla sventurata nave, e Selznick gli affidò la riduzione di un altro romanzo, come Via col vento, appunto un altro romanzo di grande successo, di Daphne du Maurier, dal titolo Rebecca. Hitchcock chiese ed ottenne di lavorare con due attori inglesi che proprio in quel momento, proprio in quegli anni, cominciavano la loro carriera a Hollywood. I due attori erano Laurence Olivier e John Fontaine. E perlomeno per la parte iniziale delle riprese sopportò con pazienza le interferenze del produttore, anche cedendo in parte alle sue richieste. Per esempio, Selznick avrebbe voluto che il film si concludesse con le volute del fumo dell'incendio di Manderley, cioè la dimora in cui abitavano i protagonisti, che si intrecciavano fino a formare una gigantesca R nel cielo, l'iniziale appunto di Rebecca. Hitchcock gli concesse appunto la R, ma soltanto ricamata in realtà su uno dei cuscini che finivano in fiamme. Però contemporaneamente Hitchcock intanto sviluppò una tecnica di girato che potesse concedergli il massimo dell'indipendenza. Infatti non girava, come di solito si usava all'epoca, la stessa scena da diversi punti di vista per poi decidere soltanto in serie di montaggio le migliori inquadrature, ma girava invece soltanto i frammenti che gli servivano, in maniera che il film si potesse montare in un unico modo, cioè il suo, e quindi Selznick dovette adattarsi. Nel film successivo del 1941, Il sospetto, Hitchcock riconfermò Joan Fontaine, che per quel film vinse un Oscar come migliore attrice protagonista, e per la prima volta diresse invece il suo attore preferito, quello che sarebbe diventato in qualche modo il suo alter ego, perlomeno l'idealizzazione di sé, e cioè Cary Grant. Girò con Cary Grant 4 film, uno migliore dell'altro: Il sospetto, Notorious, Caccia al ladro e Intrigo internazionale. Nel 1943 Hitchcock girò invece quello che ha sempre dichiarato essere il suo film preferito, cioè L'ombra del dubbio. E comincia in questo film a delinearsi un elemento che sarà poi costante nel suo lavoro, e cioè un cattivo simpatico, affascinante, per il quale il pubblico, per quanto suo malgrado, alla fine parteggia. Lo stesso Cary Grant nel Sospetto, Joseph Cotten appunto in Quest'ombra del dubbio, Claude Rains in Notorious, John Dahl e Farley Granger in Nodo alla gola, Robert Walker in Delitto per delitto, Ray Milland in Il delitto perfetto, James Mason in Intrigo internazionale, Anthony Perkins in Psycho, sono una lunga fila di cattivi simpatici, a volte raffinati, a cui in fondo perdoneremo volentieri le debolezze e che alla fine speriamo addirittura possano salvarsi. L'incontro, vi dicevo, con Cary Grant è del 1941, quello invece con Ingrid Bergman del 1944 con Io ti salverò, il primo film hollywoodiano sulla psicanalisi in cui Hitchcock sperimentò la visualizzazione dei sogni. Contrariamente infatti all'effetto flu che normalmente si adoperava e ancora si adopera al cinema per mostrare appunto la realtà onirica, Hitchcock chiamò Salvador Dalí per un'immagine netta, nitida, tagliente, e spinse questa sperimentazione, questa sua visione appunto del sogno, fino all'uso del cartone animato, quindi addirittura con disegni dalle linee e dai contorni ancora più chiari e più nitidi, in La donna che visse due volte nel 1958, nell'incubo che ha James Stewart, il protagonista di quel film. Thank you. Finalmente nel 1946 Hitchcock mise insieme il cast perfetto, appunto Cary Grant e Ingrid Bergman, la sceneggiatura perfetta, ricca di raffinate simmetrie di Ben Hecht, la fotografia preziosa di Ted Tetzlaff, che si brucia di bianchi abbacinanti e annega invece in neri vellutati e poi si stempera in una gamma infinita e morbidissima di grigi quando esplora i primi piani, nel film che forse è il capolavoro del perlomeno degli anni 40 di Hitchcock, che è Notorious, un esempio perfetto dell'uso del tempo per creare la suspense. Il processo della suspense obbedisce a delle regole molto precise, cioè il tempo si dilata prima dell'inevitabile e si comprime invece subito dopo. Pensate, per esempio, se ricordate il film, alla bottiglia che ci mette un tempo interminabile a cadere dallo scaffale durante la perlustrazione della cantina da parte di Cary Grant, e subito dopo invece l'arrivo di Sebastian, il tentativo di fuga dei due amanti, ma sono già arrivati i cattivi e le due spie sono già scoperte. Il film si ricorda anche per un uso particolare del MacGuffin. Il MacGuffin, raccontava Hitchcock, che era una sorta di pretesto attorno a cui sembra girare la vicenda e che in realtà è appunto soltanto un pretesto. Nel caso specifico, nel caso di Notorious, è l'uranio. Il MacGuffin preferito di Hitchcock sarebbe stato alcuni anni dopo, nel 1959, quello di Intrigo Internazionale. Quando durante il film si parla ad un certo punto dell'attività di spionaggio di James Mason, si dice semplicemente che si occupa di import-export, nello specifico appunto di segreti di Stato. Siamo arrivati al 1947, anno in cui Hitchcock girò, un po' svogliatamente, il caso Paradin, un film tratto da un romanzo di Robert Hitchens, imperniato su un processo. Il film fu anche il film conclusivo del contratto con David Selznick, che oltretutto gli aveva imposto degli attori con i quali Hitchcock non si trovava particolarmente bene. Ma l'anno dopo, finalmente indipendente, appunto concluso il contratto con Selznick, Hitchcock osa l'inosabile, cioè nega le leggi di Eisenstein sul montaggio, conserva la successione drammatica delle inquadrature, cioè dal dettaglio al campo lungo, ma senza stacchi, arrivando addirittura a far coincidere l'intero film con un gigantesco piano sequenza. Un tour de force per gli attori in quel film, stiamo parlando di Nodo alla gola, e in quello successivo del 1949, cioè Il peccato di Lady Considine, in cui le riprese lunghissime non coincidono in effetti con l'intero film come quello precedente, ma vengono usate soltanto occasionalmente, in particolare per una scena particolarmente nota, cioè gli 11 minuti ininterrotti della lunga confessione della protagonista, ancora una volta Ingrid Bergman, un saggio di bravura dell'interprete. Tuttavia il pubblico non se ne accorge, e questo può essere considerato il massimo risultato, perché appunto non si avverte alcuna forzatura, ma può essere considerato anche tutto sommato uno sforzo inutile. Hitchcock perciò rinunciò a questa sua sperimentazione per sperimentare qualcos'altro nel film successivo, che è Paura in palcoscenico. In questo caso Hitchcock sovverte le leggi del flashback. Il flashback è universalmente dato per reale. Nel momento in cui noi spettatori vediamo una scena che viene rievocata durante il racconto appunto di uno dei protagonisti, ma ne vediamo le immagini, diamo per reale, appunto per realmente accaduto ciò che stiamo guardando. Invece Hitchcock in questo film usa il flashback per ingannare Jane Wyman, appunto la protagonista del film, e per ingannare soprattutto noi spettatori. Nel 1954, con un altro dei suoi capolavori, cioè La finestra sul cortile, vince un'altra scommessa, quella di girare un film da un unico punto di vista, trasformando cioè lo stesso protagonista in spettatore, come se il protagonista, che in questo caso è James Stewart, fosse davanti ad un multischermo formato dalle finestre che affacciano appunto sul suo cortile. E nel film, oltre a Stewart, c'è anche Grace Kelly, la seconda incarnazione dopo la Bergman di un ideale irraggiungibile. Stewart era stato protagonista anche di Nodo alla gola e lo sarà ancora dell'Uomo che sapeva troppo e di Vertigo, in italiano La donna che visse due volte, tratto da un romanzo di Boileau e Narciso Jacques. Vertigo, appunto, era stato tradotto, vi dicevo, in italiano La donna che visse due volte, un po' per riecheggiare la sintassi del titolo precedente, cioè L'uomo che sapeva troppo, ma in realtà è un titolo ingannevole, se non addirittura errato, dal momento che il film racconta la storia non di una donna che è vissuta due volte, ma di una donna che non ha vissuta mai, cioè la storia di un fantasma d'amore, un'illusione creata per ingannare il protagonista e che il protagonista cerca disperatamente di ricostruire per trasformare una donna reale in un ideale impossibile. È il film probabilmente più doloroso e più sincero della carriera di Alfred Hitchcock. Nel 1959, Intrigo internazionale, in cui Hitchcock sovverte le leggi dell'agguato, normalmente rappresentato di notte, come sapete, in un vicolo con angoli e nascondigli, mentre invece in questo film lui sceglie il piano giorno, il deserto, un campo di mais, un aereo disinfestante. Nel 1960 è la volta di Psycho, che sovverte ancora una volta, questa volta le regole della narrazione. Alla protagonista, alla star del film, spettano infatti soltanto 20 minuti di vita cinematografica. La storia subisce una virata improvvisa, inaspettata. Dimentichiamo la vicenda precedente alla quale ci stavamo abituando e piombiamo invece in un vero e proprio inaspettato incubo. E il film cambiò il modo in cui la gente andava al cinema. C'era l'obbligo per quel film di vedere il film dall'inizio. Non erano ammessi spettatori in ritardo, anche perché rischiavano, se fossero entrati al cinema appunto 20 minuti dopo, di non trovarvi più la protagonista, Jane Lee. Tippi Hedren è la protagonista degli ultimi due film perfettamente hitchcockiani, cioè Gli uccelli del 1963 e Marni del 1964. Da quel momento in poi qualcosa nella vita e nell'arte di Alfred Hitchcock va storto. Hitchcock non ha più gli scrittori che vuole, soprattutto non ha più gli attori che vuole. E da Cary Grant a James Stewart deve passare a Paul Newman, e cito soltanto lui perché è il più dignitoso di quelli che seguiranno, e da Ingrid Bergman a Grace Kelly deve adattarsi a Julie Andrews, e anche qui cito soltanto lei perché è appunto la più dignitosa di quelle che seguiranno. Ogni tanto naturalmente la zampata del leone, il tocco del maestro si vedono ancora, tuttavia titoli come Il sipario strappato, Topaz, Frenzy e Complotto di famiglia sono sicuramente minori se confrontati a titoli quali L'ombra del dubbio, Notorious, La finestra sul cortile, La donna che visse due volte. Tutti fonti di immutato piacere per lo spettatore che vi si imbatta anche solo casualmente in una replica televisiva. Ed ora canzoni di celluloide.
Hello, Miss Els. I never expect to see you again.
It's been a long time.
Yes, ma'am. A lot of water under the bridge.
Some of the old songs, Sam.
Yes, ma'am.
Sunlight everywhere, but your world is lonely, Marnie. Oh, Marnie, so lost, yet so lovely. Take my hand and stay with me a while. Let me try to dry the tears beneath your smile. Only love can save you, Marnie. Please love me, please be mine, I love you, Marnie.
E sulle note di Marnie, una canzone di Nat King Cole, basata sulla musica della colonna sonora di Bernard Herrmann del film omonimo diretto da Alfred Hitchcock nel 1964, chiudiamo il nostro programma odierno. Vi do appuntamento alla prossima settimana, ancora per andare insieme al cinema.
Effetto cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.